Padre, ti ringraziamo per la tua parola. È una rivelazione della verità ai nostri cuori, alla nostra vita. Io proclamo uno spirito di rivelazione, di fede in questa assemblea stasera, in ogni cuore, così che ognuno possa mettere in pratica la tua parola, perché la nostra vita sia trasformata. Tu hai pianificato qualcosa di splendido per questa sera, ma non solo per questa riunione, ma perché operi con potenza in tutta la nostra vita. Ti benediciamo di tutto quello che vuoi fare in mezzo a noi. Amen. Guardiamo insieme Luca 17. I farisei hanno chiesto a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Ma Gesù ha detto: non viene in forma visibile per dire eccolo qua, eccolo là, perché il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio è dentro di voi. Gesù sta dicendo: se tu stai cercando dove è il regno di Dio, non lo troverai mai. Questo è il significato greco. Tu cerchi di vedere qualcosa, perché devi renderti conto che il regno di Dio è invisibile. I risultati del regno sono molto visibili, ma il regno in sé è qualcosa che tu non vedi. La parola che è tradotto con regno vuol dire il regnare regale. Regnare come re. Quindi Gesù sta dicendo che la capacità di regnare come re è dentro di te. Se traduciamo la parola come si deve tradurre, il regno non è un pezzo di territorio. È il regnare regale di Gesù Cristo in noi. Quindi Gesù sta dicendo: se tu stai cercando di vedere il regno di Dio fisicamente, non lo troverai, ma devi comprendere che se tu sei credente in Gesù Cristo, il regno di Dio è dentro di te. All'inizio del suo ministero, quando ha cominciato il suo ministero pubblico, è venuto il momento, il regno di Dio è alla portata di mano, è vicino, pentitevi e credete la buona novella. Questo ci dimostra che il motivo per la venuta di Gesù era di rendere il regno di Dio disponibile, alla portata di mano. Dio non voleva venire solo a vivere in quelli che credevano in Gesù, ma voleva stabilire il suo regnare regale nella vita di queste persone. Dobbiamo comprendere cosa significa questo. Gesù ha detto in un'altra occasione ai discepoli: non temete, piccolo gregge, Padre vostro ha scelto di darvi il regno, di darvi questo regnare regale. Quindi questo viene come dono. Quando viene? Viene quando Gesù diceva che venisse: repentitevi e credete la buona notizia. Quando vi pentite, quando tu ti penti, tu lasci la vita da peccatore e dai la tua vita a Dio. Una persona non si è pentito se è stato perdonato da Dio, se ha chiesto perdono a Dio, ma si è pentito se ha dato il controllo della sua vita a Gesù. Pentirsi vuol dire chiedere perdono dei peccati, poi dare la propria vita a Dio sotto la sua autorità. E oltre al pentimento, Gesù ha detto: devi credere la rivelazione di quello che Gesù dice e credere in quello che Gesù ha compiuto per noi nella sua crocifissione, risurrezione e ascensione, la venuta dello Spirito. E questo si spiegherà di più durante questa settimana. Ma dobbiamo focalizzare questo regnare regale. Se sei nato di nuovo, Dio ti ha dato questo regnare regale. Cosa significa questo? Cosa significa dire che hai il regno di Dio dentro di te? Tre cose. Prima di tutto, che Gesù Cristo regna su di te. Poi secondo, che Gesù Cristo regna in te. E poi che Gesù Cristo regna attraverso di te. Regna su di te, in te e attraverso di te. Questa è una sequenza. Lui non può regnare in te se non regna su di te. E non può regnare attraverso di te se non regna in te. Quindi dobbiamo guardare velocemente cosa significano queste tre cose. Poi parliamo di un aspetto in particolare stasera. Come fa un re ad esercitare il suo regnare, il suo dominio? Non come i monarchi che abbiamo oggi, ma ai tempi di Gesù un re regnava davvero e perciò aveva autorità su tutti i sudditi del regno. E come eserciti autorità? Tu puoi avere autorità senza esercitare l'autorità. Il modo di esercitare l'autorità è di comandare. Ma se hai vera autorità e sei un re, allora tu ti aspetti che i tuoi comandi siano obbediti, vengano obbediti. I tuoi comandi non sono consigli o suggerimenti, sono comandi. Se guardate i Vangeli, vedete che Gesù non ha mai chiesto a nessuno di fare qualcosa. Ha sempre comandato alle persone di fare qualcosa. Non ha mai detto: potresti per favore fare così? Anche nelle cose più piccole, quando ha chiesto ai discepoli di andare a prendere l'asino che doveva cavalcare, dava solo dei comandi, non dei suggerimenti. Gesù operava sempre così. E naturalmente i suoi discepoli riconoscevano la sua autorità e perciò i suoi comandi erano obbediti. E quando Gesù parla ai discepoli all'ultima cena, dice: se qualcuno mi ama, obbedirà i miei comandamenti, cioè crederà che sono il Figlio di Dio, crederà che sono il Salvatore del mondo. Crederà che sono il re del cielo. E siccome lo crede, se io parlo, la persona non si mette a valutare, non compromette. non discute i miei comandi, ma li mette in pratica perché mi ama. E Gesù ha reso chiaro che lui doveva esprimere il suo amore verso il Padre nel modo in cui obbediva al Padre. Quindi lui sta chiedendo ai discepoli di fare nella loro vita verso di lui quello che lui aveva fatto nel rapporto, nel suo rapporto con il Padre. Lui rispettava l'autorità del Padre e così Gesù poteva fare tutte le cose che faceva nel suo ministero. Gesù diceva: non posso fare niente da me stesso. Quando guardiamo i miracoli, li vediamo come i miracoli di Gesù, ma erano i miracoli che Dio operava attraverso il Figlio, e Gesù diceva: non posso fare niente da me stesso. Sappiamo che Gesù è la parola di Dio che ha creato l'universo, ma ha detto: non parlo da me, ma dico solo quello che il Padre mi dà da dire. Gesù era anche Dio e poteva dire qualunque cosa, ma stava dicendo qui: io non voglio come uomo dire niente che non venga da Dio, perché anche se il Padre e io siamo una cosa sola, il Padre è più grande di Gesù come uomo. Gesù ha detto del centurione romano: io non ho trovato una fede così in tutto Israele. Cioè, aveva una fede che neanche i discepoli di Gesù avevano. Lui era un pagano, era un soldato, non pensava neanche a se stesso come discepolo di Gesù. Perché Gesù ha detto che aveva più fede dei discepoli? Perché lui comprendeva cosa significava l'autorità. È venuto da Gesù perché Gesù guarisce il suo servitore. E Gesù ha detto: vengo a casa tua. Ma il centurione ha detto: non sono degno che tu venga a casa mia. Dà solo il comando, proclama solo la parola e il mio servo sarà guarito. Lui ha riconosciuto che Gesù aveva questa autorità. Ma prima di questo ha detto: io sono un uomo sotto autorità e dico ai miei sottomessi e loro obbediscono. Quindi tu puoi avere autorità solo se sei sotto l'autorità. Gesù poteva dare i comandi per le guarigioni perché era sotto l'autorità del Padre. Quando era sulla terra, il Padre doveva regnare su Gesù, così che Gesù poteva esprimere il regno del regno di Dio nella sua vita. E questo soldato romano vedeva questo. Lui comprendeva quello che i discepoli ancora non comprendevano, che tu potevi avere autorità solo se eri sotto autorità. Potevi esprimere autorità soltanto se ti sottomettevi all'autorità superiore. Questo vale anche nel mondo. Se tu hai un ruolo nel mondo del lavoro, il tuo capo aspetta da te l'obbedienza e ti dà autorità su tutti quelli che lavorano sotto di te. Ma se tu ti opponi all'autorità del capo, lui toglie l'autorità da te. Come nell'esercito, tu hai un ufficiale, anche un sergente ha autorità su delle persone, ma se lui disobbedisce, se disobbedisce agli ordini superiori, viene abbassato di rango e non ha più autorità. Se Dio ha messo il suo regno regale in noi, così che noi possiamo regnare come re, ma noi non possiamo regnare in un modo regale se non siamo se non siamo sotto l'autorità del re del regno, se non siamo sottomessi all'autorità di Dio su di noi. Quindi se vogliamo che Gesù regni in noi, Gesù deve regnare su di noi. Cosa significa che Gesù regna su di noi? Significa che non siamo più indipendenti. Molti di noi sono orgogliosi della propria indipendenza, ma nel regno di Dio l'indipendenza non esiste. Adamo è caduto perché ha fatto un atto di indipendenza. Un atto indipendente, e Adamo ed Eva sono stati cacciati dal paradiso e l'umanità è decaduta. Ecco il parere di Dio sull'indipendenza. Quindi, se siete stati orgogliosi della vostra indipendenza, dovete pentirvi stasera prima di lasciare la riunione. Quindi Dio vuole, ci ha creati per essere dipendenti da Lui. Lui gode del fatto che noi dipendiamo da Lui. Non vuole che noi dipendiamo dall'uomo, dalle circostanze, dai consigli umani. I pastori hanno un ruolo nel consigliarci, ma Dio vuole che dipendiamo da Lui, perché nel nuovo patto che è stato stabilito quando Gesù ha versato il suo sangue, dice che tutti conosceranno Dio personalmente. Questa è la differenza tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento rappresentava il popolo davanti a Dio, ma nel patto nuovo tutti noi abbiamo accesso al Santo dei Santi, tutti noi abbiamo accesso al trono di Dio, tutti noi abbiamo un rapporto personale con Dio, siamo tutti figli di Dio. Dire che Dio è mio padre non vuol dire Dio è il mio papino, ma nemmeno Gesù, neanche Gesù diceva papà, perché lui poteva farlo, ma diceva Padre Santo. Tu puoi avere un rapporto d'amore con Dio, ma è sempre con un profondo rispetto nei suoi confronti. Gesù aveva grande rispetto per suo padre. Ecco perché dipendeva da lui in preghiera, non avrebbe mai fatto niente di indipendente dal padre. Quindi questo soldato romano ha compreso che il modo in cui tu eserciti autorità è nel dare comandi. E se tu hai autorità, tu ti aspetti che i tuoi comandi siano obbediti, vengano obbediti. Così ha detto a Gesù, di soltanto la parola e mio servo sarà salvato, guarito. Parla solo la parola e il mio servitore sarà guarito. Questo dimostra una fede tremenda nell'autorità che Gesù aveva. Ma il centurione ha detto: sono anche un uomo sotto autorità. Quindi ha riconosciuto che Gesù aveva l'autorità perché era sottomesso all'autorità del Padre. Abbiamo visto che siccome il regno è dentro di noi, Gesù deve regnare su di noi, in noi e attraverso di noi. Lui può esercitare il suo regno in noi soltanto se noi siamo sottomessi al suo regno sopra di noi. perché Gesù ha fatto così e noi dobbiamo fare così. Così noi riconosciamo che la nostra vita non ci appartiene. Paolo ha capito questo e dice: la vostra vita non vi appartiene più, siete stati comprati a caro prezzo. E dice: presentate i vostri corpi come sacrificio vivente, non di dare il cuore. Da nessuna parte nel Nuovo Testamento si dice di dare il cuore al Signore, perché il cuore non può operare, il corpo può operare. Il cuore è dentro il corpo ed è l'azione del corpo che determina se tu obbedisci ai comandi di Gesù. Quindi se Gesù deve regnare su di noi, dobbiamo fare con i nostri corpi, con le nostre menti, quello che Lui vuole. E il risultato è la testimonianza del fatto che questo avviene è la nostra obbedienza a quello che Lui dice. Non possiamo usare come scusa il fatto di vivere sotto la grazia e non sotto la legge, perché non possiamo dire: Dio dammi grazia per peccare. Gesù dice: se tu mi ami obbedisci ai miei comandi. Lui non parla della legge dell'Antico Testamento, lui ha adempiuto la legge del Vecchio Testamento, ma ci sono tu amerai il e poi Gesù dà il comandamento nuovo di amare gli uni gli altri tra i cristiani come Gesù aveva. Gesù ama noi, e non è un suggerimento, è un comandamento. Bisogna farlo, non sarebbe bello farlo. E quando preghi devi perdonare, questo non è un suggerimento, è un comandamento. Quando preghi perdona tutti quelli che hanno. Se tu ti aspetti che Dio ti perdoni, devi perdonare il tuo fratello. Il Padre Celeste non ti perdonerà. Questo è un comandamento, questa è una verità detta con autorità. La grande differenza tra i comandamenti dell'Antico e del Nuovo Testamento è che sotto la legge la gente non riusciva ad obbedire ai comandamenti perché non avevano lo Spirito Santo che viveva in loro. Perché Dio ti ha dato lo Spirito Santo? Non soltanto per cantare in lingue, non soltanto per farti pensare che sei un grande profeta, ma perché tu possa obbedire ai suoi comandi, così che non dipendi da te stesso, ma dalla sua vita, dalla sua potenza per obbedire ai suoi comandamenti. La grazia di Dio ti dà la capacità di obbedire, ti dà la grazia per adempiere la chiamata di Dio nella tua vita. Abbiamo dei credenti qui stasera? Quindi, se io dovessi vivere nella disobbedienza verso il Signore, questo dimostrerebbe prima di tutto che io non lo amo veramente, poiché non ho rispetto per la sua autorità, e poi che non mi importa niente della sua parola, ma che mi importa di fare quello che pare a me. Dio vuole agire potentemente potentemente in questo convegno. Quindi vi voglio dire la verità in faccia. Se non vi piace, bisogna che andate da qualche altra parte, perché qui vi arriva la verità direttamente in faccia, perché abbiamo bisogno di conoscere la verità. Siamo le persone che conoscono la verità, sanno cosa vuol dire la parola di Dio. Ma come possiamo far credere agli altri se noi non crediamo? Quindi tutto sta nel fatto che noi siamo dedicati, impegnati a obbedire al Signore. Che questa è la cosa più importante nella nostra vita. Dovresti poter dire: quello che mi importa più di ogni altra cosa è che io adempia la chiamata di Dio per la mia vita. E tu puoi adempiere quella chiamata soltanto se obbedisci a quello che Lui dice. È incredibile che alcuni cristiani battezzati nello Spirito pensano che adesso che hanno lo Spirito Santo possono fare le loro regole, per esempio nella vita sessuale. Ma non è così. Dio ha messo la sua volontà nella sua parola. E non che guardiamo la parola per dire: ah, dovrei fare così, ma che guardiamo allo Spirito Santo per vivere una vita santa, perché se lo Spirito Santo vive in noi. Date al vicino: tu hai lo Spirito Santo in te. La scrittura dice, che il tuo corpo è un tempio dello Spirito Santo. Il tuo corpo è un tempio della presenza di Dio. Quindi è veramente importante per Dio quello che fai con il tuo corpo. Amen. Se noi compromettiamo nella Chiesa, come possiamo portare l'Evangelo ad un mondo compromesso? Mi ricordo che il nostro primo ministro diceva che l'arte del politico è l'arte del compromesso, ma l'arte del cristiano non è mai il compromesso. Mai compromettere la parola di Dio, perché io onoro Dio. Allora, cosa servirebbe cantare tutti questi canti che glorificano Dio se noi con la nostra vita non facciamo quello che Lui dice, se non siamo veramente sottomessi alla Tua autorità? Non possiamo dire: Dio, sei grande, ma la Tua parola veramente non ha tutta quell'importanza. Posso saltare questo versetto, troverò qualcosa di più comodo per me. Non fatelo. Non siate invasi dallo spirito di saltare i versetti quando trovate quelli scomodi. Quando Dio ci disciplina, ci corregge, è perché ci ama. La cosa meravigliosa nella parola di Dio è che non solo ci dice cosa dobbiamo fare per essere giusti, ma ci corregge dalle cose ingiuste. Le tenebre e la luce non vanno d'accordo. Bianco e nero non vanno d'accordo. Noi apparteniamo alla luce, non è un regno del compromesso, è il regno dove Gesù Cristo regna. Quindi se io sono nel regno di Dio, significa che sono sottomesso al suo regnare. Quando Gesù ha detto il regno di Dio è vicino, ripentiti e credi, diceva il regno di Dio può essere tuo se tu ti sottometti al regnare di Dio. Il regno di Dio non è solo andare in paradiso, devi leggere la parola di Dio in un modo appropriato. Andare in paradiso è solo il primo passo, ma poi comincia in te una vita in cui Gesù Cristo comincia a regnare in te, su di te, attraverso te. E così il mondo può essere benedetto da questo. Dio non ti ha salvato per portarti in paradiso, ti ha salvato perché tu cominci a lavorare per il regno. Gesù ha detto: il mio cibo è fare la volontà di Dio e portarlo a compimento. Se noi diciamo che viviamo in Cristo e Cristo vive in noi, allora anche il nostro cibo è fare la volontà di Dio. Per questo che non ho ancora finito di operare, non sono in pensione e non mi metterò mai in pensione, ma fino almeno 85 anni predicherò. ma non voglio disturbare con la mia morte la riunione, quindi non voglio morire proprio sul pulpito. Questo è un fatto di cuore. Sono sottomesso al regnare di Gesù Cristo. Dipende dal cuore, dall'atteggiamento del cuore. Gesù mirava sempre al cuore. I farisei non amavano questo, perché si accontentavano dell'espressione esteriore di religiosità. Ma Gesù ha detto: i vostri cuori sono corrotti, sono come tombe pitturate di bianco, piene di porcheria. E questi erano gli uomini che tutti rispettavano nella società, pregavano 5 volte al giorno e si purificavano, ma fuori, non dentro. E Gesù diceva: i vostri cuori sono corrotti. Ma per i discepoli, ai discepoli diceva: vi darò un cuore nuovo e metterò uno spirito nuovo dentro di voi. Avete un cuore nuovo, e il cuore nuovo non è come il vecchio cuore. Il vecchio cuore voleva piacere solo a se stesso, il cuore nuovo vuole piacere a Dio. Se tu vivi ancora per te stesso, vivi ancora con il cuore vecchio, non quello nuovo. Se vivi per piacere a Dio, allora vivi col cuore nuovo. E Dio purificherà dei cuori stasera. Dio purificherà dei cuori stasera. Si assicurerà che siamo veramente impegnati a piacere a Lui. Non vedo l'ora che Dio cominci veramente a regnare in voi, perché cominceranno le guarigioni, le liberazioni dappertutto. Tutto questo comincerà stasera. quando vi dimostrerò che il regno è Gesù che regna in voi, ma non riesco ad arrivare lì se non può regnare in noi Gesù se non regna su di noi. Quindi dobbiamo arrivare a quella posizione in cui siamo contenti del fatto che Gesù regna su di noi. Per questo Paolo dice: gioite nel Signore sempre. Non dire va bene, è meglio che mi sottometta all'autorità di Dio. A me, mi fa schifo l'autorità. Sono contro tutta l'autorità. Con un cuore così devi ancora essere salvato, perché non sei ancora stato salvato. Un cuore nuovo ama Gesù e il cuore che Gesù ci dà. E se tu ami Gesù, tu obbedirai ai suoi comandamenti. Amen. Amen. Tu vivrai per piacere a Dio. E questo non avverrà se abbiamo un atteggiamento indifferente verso la fede, verso la preghiera, verso le cose spirituali. Succederà soltanto se noi siamo veramente dedicati, consacrati nella nostra vita a Gesù Cristo. No, che Lui sia il nostro Signore non solo con parole, ma nella verità. Perché noi viviamo sotto la sua autorità, sotto il suo regno. Vogliamo vedere il suo piano avverarsi nella nostra vita. Dio ci mette in questa posizione, in questo atteggiamento per sottometterci, solo per sottometterci. No, e Lui ha mandato suo figlio perché voleva condividere con noi il suo regno. Alleluia! Questo vuole un alleluia. Il motivo perché Dio ha mandato suo figlio era perché voleva condividere con noi il suo regno. Ecco perché ci ha dato il regno. Ha messo il regno dentro di noi. Dio non è egoista. Non vuole tenere il regno a se stesso. Ha detto: voglio dare a voi il mio regno, a tutti quelli che credono nel mio figlio. Quindi Gesù l'ha reso chiaro che non è venuto per qualunque cosa, ma è venuto per portare il regno a noi, e ringraziava Dio di tutti quelli che Dio dava a loro, perché erano le persone a cui avrebbe dato il regno di Dio. Allora reagite un pochino, perché quando sentite qualcosa di bello merita un alleluia. Gesù è venuto per mettere il regno di Dio a tua disposizione. Vi voglio spiegare cosa significa questo. Significa che tutte le risorse, tutte le ricchezze del regno di Dio sono dentro di voi. Ecco perché Paolo dice che Dio vi ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli. Queste benedizioni spirituali sono dentro di voi, perché il regno è dentro di voi. Gesù usa molte parabole per spiegare il regno di Dio. Paragona al tesoro che un uomo trova nel campo, quando scava nel campo. Gesù non ha detto sono io il tesoro, ma ha detto il regno è il tesoro. è come una perla di grande valore. E il negoziante va a vendere tutto quello che ha per ottenere questa perla. È come qualcosa che vale tutto quello che siamo, che abbiamo. Il regno è questa perla di grande valore. Ci sono molte persone che dicono amo Gesù, ma quando guardate il loro stile di vita non c'è il regnare di Dio nella loro vita. E in questo modo non possono amare Dio come Dio vuole che l'amino, perché ci sono molte cose che Dio ci dice di fare. Abbiamo visto che avere il regno di Dio vuol dire avere autorità. Dio ha autorità su di noi e noi viviamo sotto la sua autorità. Facciamo quello che dice, gli obbediamo, lo onoriamo. Esprimiamo il nostro amore verso di lui obbedendogli. Così, se abbiamo il regno dentro di noi, abbiamo l'autorità di fare quello che Gesù ci dice di fare. Quindi che tipo di autorità ci dà? Dice, se voi perdonate i peccati e qualcuno sono perdonati, ma se voi non perdonate, non sono perdonati. Questa è autorità incredibile. Quando voi dite a qualcuno Dio ti perdona, vi dico adesso autorità di rimettere i peccati, e potete dire io ti perdono. Dice qualunque cosa legate sulla terra è legato in cielo. Qualunque cosa che il cielo non vuole, noi abbiamo l'autorità di legarlo sulla terra, di fare sì che non avvenga, perché il regno di Dio è in noi. O qualunque cosa che il cielo vuole che avvenga sulla terra, noi lo possiamo far avverare. E Gesù dice, quando pregate dovete comandare alla montagna di muoversi, ma dovete credere nei vostri cuori che avverrà. E questo significa avere autorità, e l'autorità si esprime nel dare dei comandi. Molte volte le preghiere non danno risultati perché le persone chiedono a Dio di fare qualcosa che Dio ha detto a loro di comandare. Voi comandate che avvenga il regno di Dio, non comandate a Dio, ma comandate alle circostanze, come faceva Gesù. Gesù guariva gli ammalati con dei comandi: alzati e cammina, non pregava per loro. Non pregava dicendo oh grazie Padre che tu ami quest'uomo e adesso ti prego che questa sua guarigione sia di testimonianza a tutti quelli che sono qui intorno. Non pregava così per gli ammalati, diceva alzati e cammina. Ho visto centinaia di persone guarire nelle ultime settimane e non ho mai pregato per loro, ho solo dato dei comandi. Centinaia di persone in queste ultime settimane. E Dio ci dice guarite i malati. Molte volte invece di fare quello che Dio dice, noi ci rivolgiamo a Dio, vieni tu a guarire i malati. Allora dobbiamo decidere di fare quello che dice lui o quello che pare a noi. Forse pensate, non funziona però se io lo faccio. Ho cercato. Questa non è una formula. Nel nome di Gesù, muoviti montagna. Gesù ha detto di indirizzarsi a quella, quel bisogno, quella cosa specifica. Lui dice montagna per dire qualunque problema, qualunque ostacolo che si presenta. Ma ogni malattia ha un nome e non si chiama montagna. Ci sono credenti in questa sala? Non c'è da meravigliarsi se le cose non avvengono, se non facciamo le cose come dice Dio. Molti dicono: abbiamo pregato, abbiamo chiesto a Dio, Dio non ci ha ascoltati. Ma Dio ha messo la sua autorità in te, ha messo il suo regno autorità e ha detto: esercita l'autorità che io ti ho dato. E invece di esercitare l'autorità, invece cominciamo a pregare: solo tu, Signore, puoi guarire. E Dio dice: no, tu puoi guarire, perché ho messo in te la potenza e l'autorità del regno. E tu puoi regnare come un re. Quando tu dai un comando, devi credere nel tuo cuore che tu puoi regnare come un re, perché ho il regno del re dentro di me. Qui ci vuole rivelazione. Rivelazione di fede. Sì. Cosa dice Gesù? Per Dio niente è impossibile, ma ha detto anche: tutto è possibile a coloro che credono. Coloro che credono, che hanno il regno di Dio dentro di loro, che hanno l'autorità di dare dei comandi nel nome di Gesù. Quando Gesù ha detto: qualunque cosa chiede il Padre nel nome mio, vuol dire potete usare l'autorità a nome mio. Non è una formula che aggiungiamo alle nostre preghiere alla fine. Lui voleva dire: tu adesso hai l'autorità di fare le cose che io ho fatto, come le ho fatte io, come se le facessi io. È questo che questa nazione ha bisogno, perché non hanno gli economisti, non hanno questo, i politici non hanno questo, e noi adesso cominciamo ad usare questa autorità nella nazione. Da dove comincia questo regnare? Bisogna cominciare questo nella nostra vita. Come poi regnare sulle circostanze intorno a te se non eserciti il regno di Dio in te? Di al tuo vicino: dovevi proprio sentire questo. Non cominciate a chiacchierare con la scusa di... io sto parlando di obbedienza e voi cominciate già ad andare per i fatti vostri. Quando Mosè ha disobbedito a Dio e ha battuto la roccia, non è potuto entrare nella terra promessa. Quindi è un fatto serio l'obbedienza a Dio. Come fa Dio a dirvi quello che dovete fare? Prima di tutto attraverso la parola, poi attraverso lo Spirito e attraverso quelli che sono in autorità su di voi. Ecco, ecco cosa dicono le Scritture. Quindi dovete obbedire la parola, la voce dello Spirito e i vostri leader spirituali. Non persone che si mettono a fare i leader ma non lo sono, ma i veri leader. Quindi se siamo sottomessi in questi modi, siamo in grado di esercitare l'autorità di Dio nella nostra propria vita. Come lo faremo? Cominciamo con la mente. Nessuno su questa terra, tranne che te, è responsabile di quello che succede nella tua mente. Tua moglie, tuo marito, tuo pastore, nessuno è responsabile di quello che succede nella vostra mente tranne che voi. La Scrittura ci dice che Dio conosce i nostri pensieri, quindi Dio conosce ogni tuo pensiero dalla mattina alla sera. Quindi non ha senso che tu vai davanti a Dio a dire io credo veramente. Allora Dio può dire tutto il giorno sei stato nell'incredulità. Dio non ascolta solo alle tue parole ma alla tua mente, tutto. Il cuore e la mente nella Scrittura è una stessa cosa. Si può dire o mente o cuore. Quindi Dio sa esattamente quello che pensi, anche in questo momento. Se stai pensando negativamente di me, Lui lo sa. E lui dice, questo è il mio servitore che ho chiamato a parlarti stasera, quindi smetti di criticarlo e ascoltalo. Quindi tu devi esercitare autorità sopra tutto quello che succede nella tua mente. Il diavolo è un bugiardo, è un ingannatore dei fratelli, cioè dei cristiani. Nel mondo non c'è bisogno di inganno, è già sotto inganno, ma lui cerca di ingannare i cristiani. Quindi vuole metterti in mente dei pensieri tipo tu non potresti mai esercitare autorità, non puoi dare i comandi, è solo per persone molto spirituali, non per persone semplici come te. Non ascoltate pensieri come questi perché il diavolo è un bugiardo e lui sempre dice non puoi veramente. E Dio dice, tu puoi fare ogni cosa per mezzo di colui che ti dà la forza. Il diavolo dice, non puoi. E tutto il tempo ti dice, non puoi. E Dio ti dice, tu puoi. E tu devi scegliere a chi credere. In ogni momento. È molto semplice, avete visto? Dio non vuole fare il Vangelo, vuol diventare Vangelo difficile, è per persone semplici come me. dovete ammettere che quando predico si può comprendere quello che dico, quindi non avete scuse. Non avete scuse per disobbedire, perché quando parlo io è talmente semplice che tutti lo possono capire. Amen. Tu hai l'autorità per esercitare autorità sopra la tua mente. Puoi dire no a ogni pensiero di critica. E quando arriva il pensiero di pettegolezzo, tu lo rifiuti anche nell'ascoltare pettegolezzo. Pettegolezzo tu lo rifiuti. Invidia, no? Questa è la corazza della fede. La no? Scudo della fede. E la parola dice riempi la tua mente di tutto quello che è buono, è degno di lode. Quando ti viene in mente, ma Dio ha benedetto tanto quel mio fratello, quella mia sorella, e ti viene l'invidia, devi subito reagire. Grazie Signore che hai benedetto mia sorella, mio fratello. E quando sei invidioso della bellezza di qualcun altro, ringrazia Dio, che bella quella ragazza, anche se non è per me. Tu li rendi tutti belli come pastore Colin. Ma lui è già sposato, purtroppo. Cioè di non invidiare il ragazzo o la ragazza di qualcun altro. C'è forse uno spirito di incredulità verso quello che ho detto? Anche se sono bello, sono molto umile su questo. Una volta Dio mi ha chiesto: pensi che io sia bello? Ho detto sì, certo. Allora tu che sei fatto a mia immagine, cosa credi come credi di essere bello? Tu devi esercitare autorità sul tuo modo di pensare. Hai notato che quando tu vuoi pregare, la tua mente diventa un frullatore. Ti viene in mente se hai abbastanza bastoncini Findus per pranzo quando devi nel freezer, quando devi metterti a pregare, ti viene in mente qualunque cosa. Ogni tipo di intrusione, questo certamente non è un suggerimento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo dice, stai tranquillo, ci sono i bastoncini Findus, adesso preghiamo. No, la tua mente non deve essere un giocattolo del nemico. Perché alcuni cristiani sono oppressi e depressi? Perché non esercitano autorità sulla loro mente. Paolo dice chiaramente: se tu metti i tuoi pensieri nelle cose di questa terra, ti metti in schiavitù. Ma se tu pensi al regno di Dio, sei libero. E significa che tu dici, io non permetto che ogni negatività, ogni paura domini la mia vita. Io rifiuto i pensieri oppressivi e penso, il diavolo non è quello che vi opprime, ma permettere quando i cristiani si lamentano che il diavolo li opprime, ma è la loro indisciplina mentale che li opprime. Dobbiamo esercitare l'autorità di Dio nella nostra mente come se fossimo i re. La mia mente non sarà contaminata dalla paura, dall'ingiustizia, da qualunque negatività. Quindi allora non devi neanche leggere le cose sbagliate, guardare le cose sbagliate o nutrirti di cose che contraddicono quello che Dio dice. Naturalmente la vostra mente si inquina. Non è un gioco che stiamo facendo. Là fuori nel mondo c'è una nazione che aspetta la salvezza e Dio sta aspettando le persone che prendono il lavoro del regno sul serio. Adesso bisogna che stia. Chi vuole l'azione stasera? Allora il corpo, hai autorità sul tuo corpo? Il tuo marito e la tua moglie, il tuo pastore non sono responsabili del tuo corpo, solo tu sei responsabile. Quindi stai esercitando autorità sul tuo corpo? Se la malattia ti attacca, non gridare Dio aiutami, ma esercita la tua autorità, vai contro la malattia, comanda e il tuo corpo, ti ho dato autorità regale su di te, la malattia non deve regnare in te, il tuo corpo non è il tempio della malattia, ma il tempio del mio spirito. Regna sul tuo corpo, lo faremo stasera. Stasera tante persone guariranno perché eserciteremo l'autorità. Se tu eserciti l'autorità sul tuo corpo, devo solo essere d'accordo con voi nell'esercitare autorità sul tuo corpo. Noi insieme eserciteremo autorità su queste cose, ci mettiamo d'accordo. Alleluia. Cosa succede se la malattia non parte subito, non va via subito? Allora comandi finché non se ne va. Com'è con i bambini che non obbediscono, che non obbediscono subito? Come con un bambino che rischia, tu ripeti il comando così che non si faccia male. La malattia non deve avere autorità su di te. Ho visto negli ultimi tempi persone guarire da malattie che hanno avuto da 30, 40 anni e avevano ricevuto tante preghiere che erano calvi dalle imposizioni delle mani e la malattia peggiorava e poi sono arrivati a una riunione come questa e insieme abbiamo comandato alla malattia di andarsene e la malattia se n'è andata dopo 30-40 anni. Cosa ho fatto io? Niente, tranne che essere d'accordo con loro. E Dio aspettava che loro facessero quello che la parola di Dio dice. noi dipendiamo in un modo sbagliato dagli altri quando diciamo devo andare nella riunione di quell'uomo di Dio. Ha detto che si tratta soltanto di esercitare quell'autorità di regnare che abbiamo dentro di noi. Più tardi nella settimana parlerò di come il regno di Dio si esprime attraverso di noi. Se noi impariamo ad esercitare autorità nella nostra vita, allora possiamo esercitare l'autorità nella vita di altre persone, possiamo comandare e avverrà. Faremo le stesse cose che ha fatto Gesù e cose più grandi, perché lui è andato al Padre. Vi dico, dice Gesù, in verità vi dico, chiunque crede in me farà le stesse cose che ho fatto io. Noi possiamo regnare come re perché il regno di Dio è dentro di noi. Alleluia. Alleluia. Adesso ci mettiamo in piedi. Siete emozionati? Chiudiamo gli occhi. Dobbiamo pregare prima di esercitare l'autorità. Dobbiamo parlare al Signore. Prima di tutto voglio che ringraziate il Signore perché ha scelto di dare. Ognuno di voi ringrazi il Signore perché ha scelto di dare a te il regno di Dio. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Tu hai scelto di farlo, tu mi hai scelto perché volevi dare a me il tuo regno. Ringraziate il Signore veramente per quello che ha fatto. Il tuo regno è dentro di me. Ringraziate il Signore perché il regno è dentro di voi. Il regno non è di qua o di là. Non è nascosto da qualche parte. Il regno è dentro di voi. Il regnare regale è dentro di voi. La capacità, l'autorità di regnare come re è dentro di voi. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Forse dovete chiedere perdono al Signore per qualcosa. Forse dovete chiedere perdono per l'ignoranza, per la mancanza di fede nella parola di Dio, in quello che... Signore, perdona la mia mancanza di comprensione. Signore, perdona che me la sono preso con te tante volte perché pensavo che tu non facessi quello che dovevi fare, mentre ero io che non facevo quello che dovevo fare, quello che dice la tua parola. Dio non si condanna per rivelazione che nel passato, se non avevamo rivelazione su questo, Dio non si condanna, ma diciamo grazie Signore che mi hai perdonato tutti i miei fallimenti passati. Grazie Signore che stasera mi dai una nuova rivelazione che cambierà la mia vita. Adesso guardiamo la mente. Forse la tua mente è stato un giocattolo del nemico, hai accettato qualunque pensiero che veniva, non importa da dove veniva. Forse sei una di quelle persone che pensano di non avere nessuna possibilità di essere usati, di essere totalmente insignificanti, perché avete creduto tanti pensieri negativi che il nemico vi ha messi in mente. Quindi chiedete perdono di quei pensieri negativi nei propri confronti. Chiedete veramente la rivelazione di chi siete in Cristo Gesù e della rivelazione del regno di Dio dentro di voi. Adesso prendiamo lo scudo della fede contro qualunque fortezza del nemico nella nostra mente. Forse avete l'attitudine di essere continuamente o egoisti o invidiosi o orgogliosi o critici. E vi sentite in continuo fallimento, come per esempio invidia, non siete riusciti a vincerlo in voi. Adesso prendiamo lo scudo della fede, esercitiamo questa autorità. Allora diciamo, rigettiamo questo egoismo, questa invidia, questo orgoglio. Io rigetto tutto questo. Io rigetto l'idea che devo diventare qualcosa per piacere agli altri. Io rigetto tutto il modo di pensare sbagliato. Prendete questo scudo di fede. La vostra mente è vostra responsabilità. Gesù ha detto, quando vi mettete a pregare, dovete perdonare. Allora prendete lo scudo di fede contro ogni pensiero di mancanza di perdono. Rigettate da voi ogni amarezza, ogni... Non importa cosa hanno fatto contro di me, io vengo contro tutti questi pensieri negativi di mancanza di perdono in me adesso. Bisogna prendere autorità contro il nemico, perché lui continua a distribuire i suoi demoni, a suscitare queste cose. Adesso comandate a queste cose di andare via dalla vostra vita. Potete comandare grazie Gesù. E i demoni non vivono in voi, ma vi mandano questi pensieri. Allora mandateli via con tutto quello che hanno portano con loro. Il diavolo si arrende così facilmente? No, tornerà. Ma adesso sapete usare lo scudo della fede. E poi i pensieri di malattia. Prendete autorità e cacciate via da voi ogni pensiero che non guarirò da questa malattia, che non riuscirò a guarire dalla malattia. Anche questi sono pensieri da mandare via, da rigettare. Questo è il mio corpo. Dio abita nel mio corpo. Mi ha dato la responsabilità di questo corpo. Nel nome di Gesù, io non permetterò alla malattia di rimanere nel mio corpo. Io non continuerò ad avere pensieri di malattie, di vivere nell'aspettativa che la malattia peggiorerà continuamente. Io lo rifiuto nel nome di Gesù. Io progressivamente guarisco, non progressivamente peggioro. Tutto si sta trasformando nella mia vita stasera. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Gesù. Ringraziate il Signore per il cuore nuovo che riesce a credere. E questo cuore nuovo è un cuore di amore, è un cuore di fede. Ringraziate veramente il Signore. Adesso diamo alcuni comandi sulle malattie e anche ai matrimoni incrinati. Qualunque guarigione ci vuole nella vostra vita. Quando date dei comandi, non sono consigli, non sono suggerimenti, non parlate a Dio, ma parlate alla malattia o al problema. E quando comandate, voi parlate con autorità e vi aspettate di essere obbediti, aspettandovi di essere obbediti, e sarete obbediti. Forse per alcuni è una guarigione istantanea. L'altro giorno c'era un uomo che aveva un difetto nella vertebra e non poteva muovere le dita dei piedi, per esempio, e per 40 anni era stato così ed è guarito con una parola d'autorità sua contro questa malattia. Aveva comandato alla sua spina dorsale di guarire. Aveva pregato tante volte ma ha preso autorità sul suo corpo quella sera. Adesso voi prenderete l'autorità sul vostro corpo. Amen. Allora fatelo. Non pregate il Signore, ma comandate alla malattia di andarsene. Non chiedete che Gesù lo faccia, perché lui ha detto a voi di farlo. Ha messo l'autorità del suo regno dentro di voi. Comandate ai vostri arti paralizzati di muoversi. Comandate ai vostri tumori di sparire. Comandate ai danni causati dalle malattie di guarire in voi, qualunque danno che la malattia abbia fatto. Comandate al cancro di lasciare il vostro corpo. Regnate come re sui vostri corpi. Alleluia. 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 Alleluia.